ci sono diverse fotografie degli ultimi anni che ritraggono Vladimir Putin a cene, pranzi, banchetti, in occasioni formali, con personaggi famosi e con i leader di tutto il mondo. Ci sono fotografie di Putin a cena con George Bush a Villa Lindström, altre con il principe Carlo d'Inghilterra all'Ermitage di San Pietroburgo e così via. Se guardiamo sullo sfondo di queste fotografie, in quasi tutte compare un uomo, elegante, con l'aria seria e discreta, a volte intento a portare piatti in tavola o a mostrare una bottiglia di vino. Il nome di quell'uomo, onnipresente intorno alla figura di Putin in queste circostanze, è Yevgeny Viktorovich Prigozhin, e questa è la sua incredibile e terrificante storia. Facciamo un salto in avanti nel tempo. Siamo al culmine della prima invasione segreta dell'Ucraina orientale da parte della Russia, nell'estate del 2014. Un gruppo di alti funzionari russi si è riunito presso la sede del Ministero della Difesa, un imponente edificio dell'epoca staliniana sulle rive del fiume Moscova. Sono qui per incontrare un uomo di mezza età, con la testa rasata e i toni ruvidi, che molti dei presenti conoscono solo come responsabile dei contratti di catering dell'esercito. Quell'uomo è proprio Yevgeny Prigozhin e ora sta avanzando un tipo di richiesta completamente inaspettato. Vuole che il Ministero della Difesa metta a sua disposizione un terreno da utilizzare per l'addestramento di volontari che non hanno ufficialmente legami ufficiali con l'esercito russo, ma che potrebbero essere utilizzati per combattere le guerre della Russia. Molti al Ministero non gradiscono il modo di fare di Prigozhin, ma lui ci tiene a precisare che non si tratta di una richiesta normale. Gli ordini vengono da papà, dice ai funzionari della difesa, usando un modo di dire che solo i più intimi di Vladimir Putin possono permettersi di pronunciare. La decisione presa quel giorno avrà un enorme impatto sulla politica estera della Russia e sulle sue avventure militari negli anni a venire. L'esercito di combattenti a contratto di Prigozhin diventerà noto come Gruppo Wagner e sarà chiamato all'azione in Ucraina, Siria e in numerosi paesi africani. Dopo la decisione di Putin, lo scorso anno, di lanciare un'invasione su larga scala dell'Ucraina, Wagner ha concentrato le sue attività in questa zona. Secondo le stime dell'intelligence occidentale, i suoi ranghi sono saliti a circa 50.000 unità, tra cui decine di migliaia di ex detenuti reclutati dalle carceri di tutta la Russia, spesso personalmente da Prigozhin. All'inizio del mese, mentre le truppe di Prigozhin catturavano la città ucraina di Soledar, la prima conquista territoriale di Mosca nella guerra estiva, Prigozhin ha pubblicato un video in cui elogiava Wagner come probabilmente l'esercito esistente più esperto al mondo. Prigozhin si è guadagnato la reputazione di comandante più crudele tra quelli che hanno guidato la truce invasione russa. Sembra che abbia tacitamente approvato un video che mostra l'uccisione, con una mazza, di un disertore di Wagner, apparentemente restituito dagli ucraini in uno scambio di prigionieri. «La morte di un cane per un cane», ha detto Prigozhin in una dichiarazione dell'epoca. Un uomo d'affari che lo ha conosciuto negli anni 90 ha detto di lui: «È motivato e capace e non si tirerà indietro di fronte a nulla pur di ottenere ciò che vuole». Per Prigozhin, dicono quelli che lo conoscono, né il denaro né il potere sono stati l'unico fattore motivante, anche se ha accumulato tanto di entrambi lungo il suo cammino. Si dice invece che sia spinto dal brivido della caccia, dalla convinzione di combattere le élite corrotte per conto dell'uomo comune e dal desiderio di schiacciare i suoi rivali. Sembra che lo ecciti il processo stesso della sua ascesa, non solo il risultato finale, come ha detto un ex funzionario della difesa. Nel corso degli anni Prigozhin si è fatto molti nemici. Ex soci d'affari che si sentono truffati, generali dell'esercito che ha criticato in quanto burocrati da scrivania e alti funzionari della sicurezza che temono che nutra ambizioni di prendere il potere politico. Ma finora ha conservato il favore del suo più importante sostenitore, l'uomo che è tra i pochissimi a indicare con il nomignolo papà, Vladimir Putin. Ma chi è Yevgeny Prigozhin? La sua storia inizia nel 1961, quando nasce a San Pietroburgo, che all'epoca si chiamava ancora Leningrado, più giovane di 9 anni rispetto a Putin. Suo padre muore che lui è ancora giovane, sua madre lavora in ospedale. Da giovane si iscrive ad un'accademia sportiva, dove passa lunghe ore a fare sci di fondo nelle foreste innevate. Ma la carriera di atleta professionista non sembra fare per lui e, terminata la scuola, finisce in un giro di piccoli criminali. Una sera del marzo 1980, durante la tetra coda del governo di Leonid Brezhnev sull'Unione Sovietica, il 18enne Prigozhin e 3 amici uscirono da un caffè di San Pietroburgo verso mezzanotte e notarono una donna che camminava da sola lungo la strada buia. Uno degli amici di Prigozhin distrasse la donna chiedendole una sigaretta. Quando la donna andò ad aprire la borsa, Prigozhin arrivò dietro di lei e le afferrò il collo, stringendo fino a farle perdere i sensi. Poi l'amico le sfilò le scarpe, mentre Prigozhin gli tolse gli orecchini d'oro e se li mise in tasca. Il quartetto fuggì via di corsa, lasciando la donna stesa sul selciato. Prigozhin venne individuato dalla polizia e condannato a 13 anni di carcere, e non furono 13 anni come gli altri. Mentre lui era dietro le sbarre, in Russia stava cambiando tutto. Quando venne rilasciato nel 1990, Brezhnev era morto, Mikhail Gorbaciov era salito al potere e la perestroika aveva sconvolto il paese. Tornato a San Pietroburgo, trovò la città nel mezzo di una monumentale e complicatissima trasformazione, con grandi ricchezze che attendevano coloro che erano abbastanza scaltri o violenti da coglierle. Prigozhin iniziò molto modestamente, vendendo hot dog e preparando la senape nella cucina dell'appartamento di famiglia. Ma fu abbastanza abile e intraprendente da accumulare in breve una piccola fortuna. La sua vendita di hot dog portava a casa l'equivalente di $1000 al mese, che in rubli erano una cifra enorme per una famiglia così povera. Ma Prigozhin aveva mire più alte del fast food e sapeva come ottenere i contatti necessari. Cercava sempre persone più in alto con cui fare amicizia ed era molto bravo a farlo. In breve tempo, Prigozhin si trovò a possedere una partecipazione in una catena di supermercati e nel 1995 decise che era giunto il momento di aprire un ristorante con i suoi soci d'affari. Contattò Tony Gear, un amministratore alberghiero britannico che in precedenza aveva lavorato al Savoy di Londra e che ora lavorava in uno dei pochi hotel di lusso di San Pietroburgo. Prigozhin assunse Gear per gestire prima un'enoteca e poi il suo nuovo ristorante, la Vecchia Dogana, sull'isola Vasilievskij di San Pietroburgo. Inizialmente la Vecchia Dogana impiegava spogliarelliste per attirare la clientela, ma ben presto si sparse la voce che il cibo era eccellente e le spogliarelliste furono licenziate. Gear si concentrò sul marketing del locale come il posto più raffinato in una città che stava appena scoprendo la buona tavola. Le pop star e gli uomini d'affari amavano mangiare lì, così come il sindaco di San Pietroburgo, Anatoly Sobchak, che a volte veniva con il suo vice, un tale Vladimir Putin. Prigozhin è un camaleonte, è in grado di adattarsi per accontentare qualsiasi persona se ha bisogno di qualcosa da lei, e questo è sicuramente uno dei suoi maggiori talenti, come quello di riuscire sempre a conoscere nuove persone, persone importanti, e stringere con loro rapporti di amicizia. In una delle amicizie più insolite della Russia post-sovietica, Prigozhin strinse un rapporto di amicizia con il famoso violoncellista Mzilav Rostropovich, emigrato dall'Unione Sovietica negli anni 70. Quando Rostropovich ospitò la regina di Spagna nella sua casa di San Pietroburgo nel 2001, Prigozhin si occupò del catering. Rostropovich invitò addirittura Prigozhin e sua moglie a un concerto di gala al Barbican, nell'ambito delle celebrazioni londinesi per il suo 75esimo compleanno nel 2002, come risulta dai registri della London Symphony Orchestra sulla lista degli invitati all'evento. A quei tempi Putin era diventato presidente della Russia. Durante i primi anni del suo governo, Putin amava spesso incontrare i dignitari stranieri nella sua città natale e talvolta li portava alla Vecchia Dogana o alla Nuova Isola, una barca che Prigozhin aveva trasformato in un ristorante galleggiante. Ed è in questi locali che Prigozhin compare nelle fotografie ufficiali, sempre sullo sfondo, sempre impeccabile, sempre vicino, ma non troppo, al presidente, sempre pronto a compiacerlo e a servire lui stesso i piatti migliori all'uomo più potente del paese. E questo Putin lo nota. In breve tempo Prigozhin iniziò ad aggiudicarsi contratti per il catering di grandi eventi governativi attraverso Concord, una holding che aveva creato negli anni 90. Il passo successivo fu la stipula di giganteschi contratti di fornitura governativi. Nel 2012 si aggiudicò contratti per oltre 10,5 miliardi di rubli, più di 300 milioni di dollari, per la fornitura di cibo alle scuole di Mosca. Nuove opportunità si offrirono ai suoi interessi quando la Russia annesse la Crimea nel marzo 2014 e poco dopo intervenne militarmente nell'Ucraina orientale. Putin negò che le truppe regolari russe fossero state coinvolte in entrambi i casi, nonostante una valanga di prove mostrassero il contrario. Il Cremlino iniziò a pensare a come rendere la propria posizione un po' più plausibile. Nonostante le società militari private fossero illegali in Russia, apparvero diversi gruppi che sembravano coordinare le loro azioni con il Ministero della Difesa, ma potevano operare tenendo le distanze. La Wagner di Prigozhin stava per diventare di gran lunga la più importante. «Credo che Prigozhin l'abbia proposto a Putin e lui abbia accettato. È così che funziona», ha dichiarato un ex funzionario del Ministero della Difesa, respingendo le speculazioni secondo cui Wagner era un progetto dell'intelligence militare russa GRU fino dall'inizio. Potrebbero essere stati coinvolti dei consulenti del GRU, ma alla fine il progetto fu solo e soltanto di Prigozhin. Il ministero fornì a Prigozhin un terreno a Molchino, nel sud della Russia, dove società legate a Prigozhin costruirono una base per i combattenti sotto l'apparenza di un campo per l'infanzia. Il progetto stuzzicò l'appetito insaziabile di Prigozhin, che come un segugio dall'olfatto finissimo è sempre alla ricerca di denaro, potere e nuove imprese da compiere. Nel 2015 le sue aziende si erano aggiudicate contratti per un valore di oltre 92 miliardi di rubli, 1,5 miliardi di dollari, per fornire vettovaglie all'esercito russo. La rapida ascesa di Prigozhin iniziò anche ad irritare alcuni funzionari del Ministero della Difesa, tensioni che sarebbero cresciute negli anni con l'ulteriore espansione delle sue operazioni. Un momento chiave per Prigozhin è stato alla fine del 2015, quando Putin ha deciso di intervenire militarmente in Siria per sostenere il regime di Bashar al-Assad. Prigozhin si aggiudicò contratti per cibo e rifornimenti e inviò anche le sue truppe Wagner. In Siria Wagner si è imposto come una forza combattente formidabile e il gruppo ha svolto un ruolo di primo piano, anche se non riconosciuto, nell'intervento di Mosca. I combattenti Wagner hanno operato impunemente in Siria e sono stati accusati di numerosi crimini di guerra. In un caso, uomini legati a Wagner sono stati ripresi mentre decapitavano e smembravano un uomo siriano. Il gruppo ha subito anche pesanti perdite, taciute perché ufficialmente nessuno di quei soldati era ufficialmente lì. Oltre ai combattenti armati, Prigozhin è stato accusato di gestire un esercito di guerrieri informatici, dapprima con l'obiettivo di promuovere i punti di vista del Cremlino nei forum di discussione nazionali e in seguito reindirizzati per diffondere la narrativa russa all'estero. Un'accusa scaturita dall'indagine di Robert Mueller sulle interferenze russe nelle elezioni statunitensi del 2016 sostiene che Prigozhin e le società a lui collegate erano dietro una rete di profili Facebook e Twitter a favore di Donald Trump, apparentemente parte di un insieme di sforzi russi per promuovere la candidatura dell'ex presidente. I falsi profili condividevano contenuti pro-Trump e addirittura effettuavano pagamenti a ignari americani reali per acquistare attrezzature per i comizi. Prigozhin era anche un personaggio profondamente riservato, ma questi fatti fanno pensare che stava già godendo della sua crescente notorietà. Un paio di giorni prima che Prigozhin compisse 55 anni, nel maggio del 2016, uno dei falsi personaggi americani di Facebook ha pagato un vero uomo americano per stare fuori dalla Casa Bianca con un cartello che recitava «Buon 55esimo compleanno, caro capo». Quando nel novembre 2022 Prigozhin è stato interrogato sulle accuse di interferenza elettorale, non ha negato, con una metafora piuttosto macabra. «Signori», ha detto, «abbiamo interferito, interferiamo e interferiremo». in modo attento, preciso, chirurgico e a modo nostro come sappiamo fare. Durante le nostre operazioni puntuali asporteremo entrambi i reni e il fegato in una sola volta. Il portafoglio di Prigozhin, in continua espansione, è stato oggetto di crescenti controlli. L'attivista anticorruzione e politico dell'opposizione Alexei Navalny ha pubblicato un'indagine sulle strutture aziendali di Prigozhin, accusandolo di aver vinto con la corruzione i contratti con il Ministero della Difesa per finanziare il suo stile di vita più che lussuoso. Lyubov Sobol, la collaboratrice di Navalny dietro l'indagine, ha dichiarato: «I suoi figli postavano continuamente foto su Instagram, si vantavano del loro jet privato e attraverso questo siamo riusciti a trovare la holding proprietaria, il che ci ha aiutato a scoprire tutta la sua ricchezza». Sobol e altri hanno fatto volare un drone sulle residenze di Prigozhin e di sua figlia, individuando un eliporto privato e un campo da basket. Poco dopo, il marito di Sobol è collassato dopo che un uomo che lo aspettava fuori dalla casa della coppia lo ha pugnalato alla gamba con un ago. Sobol racconta che è seguita una campagna costante di pressioni legali ed intimidazioni, con tanto di scagnozzi che la seguivano per intimidirla ogni volta che usciva di casa. Anche i giornalisti russi che hanno indagato sulle attività di Prigozhin hanno subito minacce o intimidazioni che ritenevano collegate al loro lavoro. Dopo che il giornale Novaya Gazeta ha condotto un'inchiesta nel 2018, una testa di ariete mozzata è stata consegnata alla sede della redazione. Il giornalista, autore dell'inchiesta, ha ricevuto una corona funebre al suo indirizzo di casa. Il fatto più grave è che tre giornalisti russi che si erano recati nella Repubblica Centrafricana nel 2018 per indagare sulle attività di Wagner in quel paese sono stati uccisi in un'imboscata che sembrava essere ben pianificata e coordinata, coinvolgendo un istruttore di sicurezza russo legato a Wagner. Prigozhin ha ripetutamente negato qualsiasi coinvolgimento negli omicidi. A quel punto le attività di Prigozhin si erano estese ad almeno 10 paesi africani, dove offriva servizi di sicurezza e di addestramento alle armi e si assicurava diritti minerari e altre opportunità commerciali. Prigozhin gestiva questa rete mondiale da un ufficio sull'isola Vasilievskiy di San Pietroburgo, non lontano dalla vecchia dogana dove lui e Tony Gear avevano iniziato a lavorare nel settore della ristorazione 2 decenni prima. Prigozhin, a quei tempi, era un comandante in capo severo e violento, pronto a governare incutendo paura nei sottoposti, alzando la voce, minacciandoli e coprendoli di insulti se commettevano degli errori. Pur non avendo una posizione ufficiale, Prigozhin partecipava spesso a riunioni di alto livello relative ai contratti della difesa. Partecipò persino a un incontro bilaterale tra Putin e il presidente del Madagascar al Cremlino nell'aprile 2018, incontro che non è stato reso pubblico, ma di cui ha parlato il New York Times. Poco dopo, consulenti politici legati a Prigozhin sono andati in Madagascar. 2 mesi dopo quell'incontro, Putin ha respinto le affermazioni secondo cui Prigozhin sarebbe stato coinvolto in manovre oscure di politica estera per conto del Cremlino. Gestisce un'attività di ristorazione, è il suo lavoro, è un ristoratore di San Pietroburgo, ha detto Putin di Prigozhin durante un'intervista alla televisione austriaca. Alla domanda sulle prove dei contratti del Ministero della Difesa a Prigozhin e sulle accuse di interferenze elettorali, Putin ha paragonato Prigozhin a George Soros, il finanziere e filantropo che è oggetto di numerose teorie cospirative e che i funzionari russi hanno accusato di finanziare rivoluzioni su ordine del governo statunitense. Negli Stati Uniti esiste una personalità di questo tipo, Soros, che interferisce in tutti gli affari del mondo. Il Dipartimento di Stato dirà che non ha nulla a che fare con loro, piuttosto è un affare privato di Soros. Per noi è un affare privato del signor Prigozhin. Всю жизнь бежим по краю острова, мы все живем на краю острова, острова ножа. Мы все бежим по краю острова. La fatidica decisione di Putin di lanciare un assalto su larga scala all'Ucraina nel febbraio dello scorso anno ha eliminato il requisito della negazione plausibile. Dopo aver negato per anni ogni legame con Wagner, a settembre Prigozhin ha annunciato trionfalmente di aver fondato il gruppo nel 2014. «In ogni questione dovrebbe esserci spazio per almeno un po' di competizione», ha dichiarato, spiegando il motivo per cui aveva citato in giudizio numerosi media per averlo collegato a Wagner in passato. La missione è arrivata dopo che un video virale, apparentemente diffuso dallo stesso team di Prigozhin, lo mostrava all'interno di una prigione mentre proponeva a dei detenuti assembrati l'opportunità di combattere in Ucraina. Prigozhin disse ai prigionieri che probabilmente sarebbero morti al fronte, ma se fossero sopravvissuti per 6 mesi sarebbero stati rilasciati con una grazia completa e pagati generosamente. Alla fine è uno di noi, ha ricordato in un'intervista un detenuto di una delle prigioni visitate da Prigozhin. Anche lui era un prigioniero. Credo che molte persone si siano arruolate perché si fidavano di Prigozhin. Non si fidano delle autorità, ma hanno creduto a Prigozhin che li avrebbe fatti rilasciare. Mikhailo Podolyak, consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, ha recentemente affermato che Wagner ha reclutato più di 38.000 prigionieri negli ultimi mesi e ha detto che 30.000 sono stati uccisi, feriti, catturati o dispersi, e ha accusato Wagner di aver preso parte a un genocidio russo in Ucraina. Molte delle nuove reclute sono state lanciate in azione come carne da cannone al fronte, mentre Prigozhin cercava di dimostrare che i suoi combattenti erano più capaci di fare conquiste dell'esercito russo regolare. Wagner è passato da una banda di fratelli a un gruppo di schiavi da combattimento. Prigozhin ha elogiato la disciplina ultra rigorosa di Wagner, che secondo un altro ex comandante avrebbe incluso l'uccisione di coloro che disobbediscono agli ordini. Andrei Medvedev, un comandante di Wagner che ha detto di aver combattuto vicino a Bakhmut tra luglio e ottobre, ha detto di essere a conoscenza di almeno 10 uccisioni di questo tipo e di aver assistito personalmente ad alcune. I comandanti li portavano in un campo di tiro e gli sparavano davanti a tutti. A volte si sparava ad un solo uomo, a volte si sparava a coppie di condannati, ha dichiarato al Guardian in un'intervista poco prima di fuggire dalla Russia per la Norvegia la scorsa settimana. Per i prigionieri soldati che sopravvivono ai 6 mesi di permanenza al fronte si prospettano libertà e ricompense economiche. Prigozhin ha invitato le principali università russe a finanziare borse di studio per loro, mentre un funzionario russo ha recentemente suggerito che alcuni ex prigionieri dovrebbero essere nominati deputati. C'è qualcosa di simbolico nel fatto che Prigozhin, che ha trascorso i suoi 20 anni in prigione, stia ora aprendo la strada al rilascio e alla riabilitazione di migliaia di prigionieri, compresi quelli condannati per i crimini più violenti. Secondo Ivan Krastev, politologo, questo fa parte di un tentativo di ridefinire la nazione russa nella nuova atmosfera di guerra. I prigionieri sono benvenuti nella nazione, mentre tutte le élite cosmopolite contrarie alla guerra, compresi alcuni oligarchi di Putin, non lo sono. Nelle ultime settimane Prigozhin ha spesso rilasciato dichiarazioni che attaccano i presunti traditori dell'élite che vanno in vacanza all'estero e sognano che la Russia perda la guerra. Ci sono molti, troppi nell'amministrazione di Putin che, secondo Prigozhin, vogliono inginocchiarsi davanti allo zio Sam. Prigozhin è diventato di fatto il leader del putinismo anti-elite, rimanendo fedele allo zar e attaccando al contempo tutti coloro che lo circondano. Molti di coloro che hanno conosciuto Prigozhin affermano che per anni si è visto come un difensore delle persone comuni contro l'elite, una caratterizzazione strana data la ricchezza che ha acquisito per sé e per la sua famiglia lungo la strada, ma che ha usato molto, molto spesso. Il suo volto populista si offre come difensore delle masse e delle classi più basse, ed è in questa nicchia che trova il suo consenso più forte. Ora, il comportamento sempre più sfacciato di Prigozhin ha portato alcuni a chiedersi dove possa essere il limite delle sue ambizioni. Le persone dell'FSB, il Servizio Federale per la Sicurezza della Federazione Russa, sono furiose nei suoi confronti e lo vedono come una minaccia per l'ordine costituzionale, soprattutto perché comanda un grande gruppo militare non controllato dallo Stato e dopo la guerra queste persone vorranno le loro ricompense, anche politiche. Altri si chiedono se Prigozhin non si sia spinto troppo oltre. I suoi ripetuti attacchi al Ministero della Difesa per aver cercato di rubargli la vittoria a Soledar sono sembrati a volte più una debolezza che una forza. Dopotutto, gli addetti ai lavori dicono che Wagner si affida al supporto logistico ed intelligence del Ministero della Difesa per continuare a combattere e Prigozhin conta sul continuo favore di Putin per operare. Una cosa è certa, Prigozhin non ha un interruttore da cui può essere spento. Capisce che molti lo odiano nel sistema, quindi sa che se si ferma potrebbe essere la fine per lui. Non ha scelta, non può fare marcia indietro.
Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia@gmail.com. Alla prossima puntata!